Ed eccoci di nuovo in diretta, 15:25. Come vi dicevamo, adesso manderemo in onda alcuni audio che abbiamo registrato assieme alla sorella di Usman. E questo è l'audio di Mariama, ve lo mandiamo subito in onda.
Je suis Mariama Silla, grande sœur de Ousmane Silla. Quand Ousmane est rentré en Italie, il était toujours content, toujours heureux.
Ciao, sono Meriam, la sorella di Usman Silla. Quando è arrivato Usman in Italia era molto contento, molto felice. Come lo dico sempre, la prima volta che ci ha chiamato urlava, diceva: sono entrato, diceva, sono in Europa, finalmente. Mamma, sono riuscito ad entrare. Eravamo così felici, tutta la famiglia. E il suo obiettivo non era di rimanere in Italia, lui voleva andare in Francia, voleva raggiungere il suo fratello, Gibril. Perché lui fa musica, sognava di essere un gran cantante, questo sì che era il suo sogno, lui non voleva rimanere in Italia. Per quello lui all'inizio ha provato di andare in Francia, anche se non è riuscito, ed è tornato poi in Italia. È andato, è rimasto un po' vicino alla frontiera di Ventimiglia, ed è là è entrato nel centro d'accoglienza di Cassino, e là le cose sono cominciato a non andare bene. Niente andava bene. Lui veramente pensava che andare qua sarebbe stato essere come in paradiso. Però alla fine veramente le cose non andavano bene qua. Non ha funzionato veramente bene. Era sempre contento però. Diceva: sorella, sto bene, però non vorrei rimanere in Italia. Sto qua, mo a Cassino. Quando parlavamo tutto il tempo, lui comunque era sempre felice. Comunque sempre contento sulle videochiamate, si vedeva che era in forma, si vedeva che stava bene, insomma. Però così un giorno ci hanno detto che c'è stata una riunione nel centro d'accoglienza, nella quale lui ha cominciato a dire che delle cose non andavano bene, e lui ha voluto parlare e dire quello che aveva scoperto, le cose che non andavano bene in questo centro. Per lui era giusto dire le cose come stavano. Però questa cosa gli è tornato incontro. Lui voleva dire la verità su questo centro d'accoglienza. Però un giorno lo sono venuto a arrestare un giorno, come se fosse un ladro, un criminale. Non lo so, l'hanno buttato così dopo averlo arrestato. L'hanno mandato a Trapani. E là è rimasto 3 mesi, senza nessuna informazione di dove era. E nemmeno noi sapevamo, non avevamo più notizie. Abbiamo provato di chiamarlo, mai abbiamo avuto notizie sue. È veramente da quel giorno che non sappiamo più dove è stato. In realtà ha fatto 3 mesi là, senza niente, per aver detto la verità, per essere ascoltato. Pensava qualcuno l'avrebbe ascoltato e pensava che dire la verità sarebbe una cosa importante, però ha avuto solo punizione, no? Ha incontrato solo quello. Gli hanno tolto tutti i suoi diritti andando nel CPR di Trapani. Là hanno torturato mio fratello, gli hanno imbottato di medicine, l'hanno traumatizzato, 3 mesi di torture, l'hanno picchiato, gli hanno punito. Cosa ha fatto di male per essere trattato così? Era giovane, aveva sempre questo sorriso, aveva sempre coraggio, era sempre gentile, voleva aiutare la madre, la nostra madre che è vecchia. Questo era proprio il suo obiettivo, non era venire in Italia a fare del male agli italiani. Lui voleva proprio aiutare la sua madre e la sua famiglia. Perché non lasciare gli africani andare liberamente nel territorio europeo? Perché sono neri. Non penso ci siano delle differenze tra gli europei e gli africani, tra le persone. Gli europei vengono come vogliono da noi, veramente quando vogliono, e noi no però. Non possiamo fare quello che vogliamo noi. Qua, io sono qua e siamo qua non per la giustizia, ma per la verità. Vogliamo dimostrare al mondo intero quello che realmente succede in Italia, il razzismo. Perché questa cosa non è normale, non deve succedere. Il mio fratello ha solo vissuto ingiustizie qua. Perché poi da Trapani l'hanno mandato a Roma. E a Roma era ancora peggiore, era la peggior delle cose. Dicevano che poteva ancora reggere la detenzione, che era forte dopo Trapani, però a Ponte Galeria era ancora più difficile. Usman non aveva più la forza, non aveva più la forza di lottare. Era rinchiuso in una stanza, da solo, nel buio, dove non vedeva nessuno, non sentiva nessuno, senza cibo, buttato lì proprio veramente come un cane. Io ho veramente poi difficoltà a pensare che si è suicidato. Non dico mai che mio fratello si è suicidato. Non penso che veramente aveva la forza di farlo. Qualcuno che è così debole, senza forza, ammalato, una persona così può veramente suicidarsi? Me lo sono sempre chiesta. Non capisco questo affare di suicidio. Chiedo a tutti, agli avvocati, le associazioni, tutte le persone che condividono questo dolore, chiedo di essere assieme e di combattere assieme. Vorrei che combattiamo finché le frontiere e i CPR, centri di accoglienza, saranno chiusi. Non retrocederemo fino al mio ultimo respiro, ci lotterò contro. Le frontiere devono essere libere. Noi africani, quando vediamo qua, dobbiamo essere liberi, esattamente come voi fate qua, da noi. Non ci avete niente qua in Europa, non c'è niente. Prendete tutto. Però noi, quando stiamo qua in Europa, ci facciamo trattare come dei animali. Io sono contraria a tutto questo e non mi batto solo per Usman. Mi sto battendo anche per tutte le persone che si trovano nella sua stessa situazione, contro le frontiere e i CPR. Quello che succede in Italia è ingiusto.
Des animaux, au fait. Moi, je suis contre tout ça. Je ne me bats pas seulement pour Usman et pour Moussa. Je me bats pour tous les gens qui sont dans cette situation, que ce soit les frontières et les centres de rétention. Ce qui se passe en Italie, c'est injuste. C'est injuste, vraiment, c'est injuste.
Appunto, questo è l'audio della sorella di Usman, morto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2024. Ci sono tanti temi che tira fuori e che varrebbero la pena di essere commentati. Sicuramente il tempo non è tantissimo a nostra disposizione. Abbiamo due audio lunghi di Tierno, che è il fratello di Moussa, a cui teniamo di dar voce, e quindi i minuti che poi avremo a disposizione li useremo appunto per provare ancora ad vedere se riusciamo a commentare, anche se appunto riteniamo che gli audio si commentino da solo. Ci sono tante questioni che emergono da appunto la predazione estrattivista dell'Europa dai tempi della colonia ad oggi in Africa, da come appunto le frontiere funzionino come dispositivo di controllo e mercificazione dei corpi direzioni da appunto ben chiare e definite dai flussi del capitalismo. Qualche cosa forse è per opportuno spiegarla, appunto quando lei si riferisce al tentativo di Usman di raccontare la verità, è un punto che appunto è di cui è importante dare nota e visibilità, perché nella narrazione mediatica e retorica che si sta facendo attorno a questa a queste due morti emergono come morti di CPR, appunto come suicidi indotti da parte della violenza del CPR. Sicuramente è vero, non sono i primi, non sono gli unici, non sono appunto gli unici ad aver scelto di uccidersi fronte alla tortura del CPR. Quello che però vale la pena sottolineare è che sono percorsi di vita che partono attraverso nel deserto, i lager libici, la paura della morte in mare, la clandestinità in Italia, il razzismo sistemico da parte di tutti gli europei che incontrano molto spesso, nel caso di Moussa dei Fessaggi, nel caso di Usman, all'interno di quello che viene definito un centro di accoglienza, così come tanti altri, scopre che chi lo gestisce, come in tanti altri centri di accoglienza, uno tra i tanti è quello di Bussoleno, gestito dalla Croce Rossa, dove di recente ci sono appunto state delle proteste proprio da parte di cosiddetti ospiti che rimarcavano certe dinamiche strutturali. Di fatto la gestione di moltissimi centri di accoglienza lucra su quelli che vengono definiti ospiti. Lucra è uno dei tanti tasselli di coloro che lucrano sulle persone in viaggio ricattabili senza documenti europei iscritte all'interno di un sistema classista. E questi sono i tanti tasselli che appunto compongono le forme che la colonia assume oggi. Usman ha tentato di verbalizzare questa roba, di verbalizzare il fatto che si rendeva conto che era un tassello all'interno di questo tipo di sfruttamento economico e che veniva usata delle forme appunto di manipolazione e di violenza per lucrare sui corpi delle persone in cosiddetta accoglienza. E il risultato, quello che è successo, appunto l'esercizio del potere repressivo in modo ancora più brutalizzante, è stata chiamata la polizia e Usman è stato con la scusa dei suoi documenti, di una richiesta non fatta secondo i canoni burocratici del ricatto del permesso di soggiorno, è stato trasferito a Trapani Milo. Nel gennaio del 2024, per chi non lo ricordasse, a Trapani Milo ci sono state delle grandi rivolte che hanno permesso che quel lager molto grande fosse chiuso per qualche mese. Come probabilmente tutti sappiamo che spesso e sempre succede nei contesti di rivolta dentro i CPR, ci sono stati trasferimenti di massa, e questi trasferimenti lo sappiamo per certo perché li ricordiamo da altre rivolte, sono trasferimenti punitivi. Quindi Usman realisticamente è arrivato a Ponte Galeria dopo un trasferimento punitivo a seguito della chiusura per rivolte del CPR punitivo di Trapani Milo, ed è lì che possiamo contestualizzare la frase di sua sorella che dice a Ponte Galeria era ancora peggio, ed è a Ponte Galeria che ha perso la vita e ha deciso di uccidersi, non riuscendo più appunto a fronteggiare la violenza sistemica. Quindi questo tipo di complessità, appunto di equilibri e strumenti di cui si dota la manipolazione, la brutalità, la violenza e la tortura da parte dello Stato è quello che ha schiacciato la vita di Usman e anche la vita di Moussa. Ci teniamo a ricordarlo perché non si può voltare pagina dicendo il CPR non funziona bene, non deporta abbastanza, è troppo violento, che è quello che dicono AVS, è quello che dicono un certo tipo di sinistra moderata, un certo tipo di associazionismo che si batte per un superamento del CPR. Quello che bisogna affrontare molto direttamente e con verità è che invece è tutto il razzismo sistemico che crea le condizioni per queste morti e ha bisogno di queste morti per riuscire a riconvalidare il sistema di potere. Ma lasciamo parlare Tierno, che ci racconta il pezzo della sua storia.
Buongiorno a tutto il mondo e più precisamente alla radio Blackout.
Ciao a tutti, e in particolare a Radio Blackout, che mi sta dando conforto e che ci sta aiutando a fare giustizia per la prima volta che sono venuto in Italia per il processo contro gli aggressori di Moussa. Ho fatto un passaggio qua a Radio Blackout. Questo processo di Imperia ha molto aiutato per la lotta contro i CPR. Io mi chiamo Tierno Amadou Balde, il fratello maggiore di Moussa Balde. Oggi sono venuto anche con mia madre Jenabou Balde e mia sorella Aissatou Balde per il processo contro il CPR di Torino. Voglio ringraziare tutti per quello che riguarda Moussa. Vorrei tornare un po' sulla sua storia. Moussa Balde è un giovane che ha un diploma di elettricità, che ha voluto cambiare la sua vita e quella della sua famiglia, e ha fatto questo passaggio misterioso nel deserto per raggiungere l'Algeria e dall'Algeria alla Libia, dove è stato rinchiuso. Da là abbiamo fatto un po' tutto quello che potevamo per farlo ritornare in Guinea. Gli abbiamo chiesto: devi veramente venire in Guinea? No, diceva, dovrei riprendere dei soldi per ritornare in Guinea, sarebbe il stesso prezzo che quello per attraversare il Mediterraneo. Mio padre ha detto quanto? Gli ha detto qualcosa come 1200 euro. Mio padre ha detto se ci mandiamo i soldi, questi magari ritorni in Guinea se ti mandiamo questi soldi. Lui ha detto sì, noi stavamo aspettando. Dal momento che gli abbiamo trasferito i soldi, non lo potevamo mai richiamare, non lo sentivamo più. Una settimana dopo ci ha chiamato che era finalmente arrivato in Europa. Gli abbiamo detto, quando lui è arrivato nel centro di accoglienza di Imperia, il padre ha detto: mo devi continuare la tua formazione, diceva il nostro padre. Musa ha detto sì, però prima devo imparare la lingua. Dopo un anno, due anni, cominciava già a parlare molto bene, come se fosse nato là. Musa con quattro dei suoi amici sono andati in un momento in Francia, però Musa diceva sono gli italiani che mi hanno salvato, quindi vorrei rimanere in Italia. Lui aveva speranze di diventare qualcuno in Italia e così aiutare la sua famiglia. Quindi dopo tutto questo tempo in Italia, tre anni nel centro di accoglienza, non aveva ancora niente, né permesso di soggiorno né niente, quindi cominciava a perdere un po' la speranza. E da là che è partito del centro d'accoglienza per andare in Francia. Arrivato in Francia ha ritrovato i suoi amici e le cose andavano un po' meglio. Così dicevano ai suoi amici che in Italia non era buono, però che in Francia le cose vanno un po' meglio. E dicono: vieni con noi. Però Musa diceva: no, preferisco veramente tornare in Italia, a Imperia. Ecco che torno in Italia. Però il centro non li voleva più accogliere perché giustamente era andato via, quindi non lo volevano più prendere. Così lì cominciò le difficoltà, perché diventò un po' difficile per lui. Cominciò a frequentare un collettivo antirazzista, aveva pure le magliette antirazziste, era molto attivo in questo movimento e diventa sempre più difficile per lui. Faceva una video dove stava là davanti alla bandiera italiana e l'ha mandata alla sua madre, e mia madre gli ha detto: questo ti mette in difficoltà per avere i documenti. Però Musa diceva che era l'unica soluzione, rimanendo qua in Italia, per avere un documento magari. Si sentiva un po' minacciato. Chiamava la madre dicendo: vedo una macchina bianca che mi sta seguendo quando cammino, quando esco della casa, quando entro c'è sempre qualcuno che mi sta seguendo, quando vado al caffè c'è sempre due o tre persone che stanno là, mi circondano. La madre ha detto: io non so più che dirti, sei tu in Italia, tu conosci l'Italia, io ti ho detto di non stare in questo movimento antirazzista. Lui diceva: no, tutto bene. Ha continuato così. Una settimana dopo è partito a Ventimiglia dal suo amico. Era inizio maggio, era il mese di Ramadan, è musulmano, dunque faceva il digiuno. Questo suo amico gli ha detto: vado a lavorare. Musa ha detto: io oggi tu devi preparare la colazione. Musa ha detto: ok, faccio io. Dopo quattro giorni suo amico non ha più notizie di Musa, perché questo giorno è là che è stato aggredito nel centro di Ventimiglia davanti a tutti quanti, dietro il commissariato. Sono tre maschi che l'hanno picchiato finché è caduto davanti a tutti a terra. Il suo amico si chiedeva: dov'è Musa? L'hanno mandato all'ospedale, e per nascondere il razzismo che stava subendo, che gli italiani, lo Stato italiano fa subire, l'hanno preso dall'ospedale, l'hanno arrestato in mezzo alla notte per mandarlo nel CPR.
Si domanda maintenant tout le monde: ah, où est Musa? On l'envoie à l'hôpital pour masquer le racisme qu'on est en train de faire et subir, que les Italiens, l'État italien est en train de subir les étrangers. Et on le cueille de l'hôpital en pleine nuit pour le masquer et l'envoyer au CPR.
Ed ecco, questa era una prima parte del racconto della storia di Musa, da più o meno dal momento in cui è partito dalla Guinea fino a quando è stato trasferito al CPR. È un racconto molto, molto vivo, anche in questo caso molto vivido, che ci riporta, insomma, mi sembra un passaggio abbastanza importante da sottolineare, proprio perché molto visibile soprattutto negli ultimi tempi. L'abbiamo visto visto fortemente anche con dal 7 ottobre in poi, quando molte persone in diversissimi casi si sono senza documenti o comunque persone razzializzate che partecipavano a momenti di piazza, a momenti di solidarietà con il popolo palestinese, ma anche in tantissime altre occasioni. Pensiamo al nostro compagno Jamal, che anche lui appunto si è visto cadere addosso, così come Mussa, la mannaia della repressione, quando ha deciso di iniziare ad organizzarsi. Appunto così anche Mussa, dopo 2 anni in Italia, ha ben capito evidentemente che quanto, cioè, ha ben vissuto sulla sua pelle e compreso e consapevolizzato quanto l'unica soluzione per opporsi realmente al razzismo sistemico, comunque fare dei tentativi di opposizione vera, era quello di iniziare ad organizzarsi. E così nel racconto che Tierno ci fa vediamo come questo ha poi portato Mussa ad essere, a sentirsi seguito. Ora non si sa se dalla polizia o da razzisti fascisti in zona che hanno iniziato a seguirlo in quanto persona razzializzata, e subito dopo appunto arriva il pestaggio che porta poi al trasferimento in ospedale e poi al CPR. Questo chiaramente non può essere che letto all'interno di una cornice di razzismo sistemico, che fosse stata la polizia a seguirlo o che fosse stato qualcun altro, questa è la sua cornice. E ovviamente Tierno ci racconta di come questo trasferimento dall'ospedale al CPR fosse un trasferimento ingiusto, immotivato. Ecco, forse è importante sottolineare, come anche Meriem prima appunto sul trasferimento di Usman nel CPR di Ponte Galeria diceva, com'è possibile che delle persone che vivono un livello di tortura talmente alto possano essere considerate idonee alla detenzione. Questo in entrambi i racconti è importante, insomma, un po' aggiungere questo pezzetto che mai in nessun caso e nessuno dovrebbe essere idoneo alla detenzione, alla reclusione di qualsiasi forma essa assuma, che sia amministrativa o penale, proprio perché la strutturazione dello spazio di azione di altri, qualunque esso sia, riteniamo che sia in tutto e per tutto sempre un'ingiustizia. E quindi per questo anche Mussa decise di trovarsi in prima linea, tenendo gli striscioni e parlando al microfono e al megafono e raccontando ciò che lui viveva, che cosa è e come funziona il razzismo. Adesso vi mandiamo il secondo audio di Tierno e lo commentiamo alla fine.
Pour le masquer et l'envoyer au CPR. Et quelqu'un qui est frappé à l'agonie.
A qualcuno che è stato così picchiato che è mezzo all'agonia, non si manda in ospedale. Ti fanno andare in cosiddetto centro amministrativo, che è creato dallo Stato, dovrebbe mandare persone così ferite, col sangue, in posti così, dovrebbero mandarlo in un ospedale, farlo curare, però invece lo mandano in questo, quello che chiamano centro cioè amministrativo, che in realtà è un centro detentivo. La direttrice, i poliziotti, tutti questi agenti permettono di far entrare una persona così ferita, lo buttano in una cella, senza luce, senza cibo, non c'è niente di cura, veramente lo chiamano centro amministrativo, però è un centro di morte. Io lo dico veramente ad alta voce, hanno ammazzato Mussa in questo centro. Per fortuna, però, grazie al nostro avvocato che ha visto Mussa prima della sua morte, 3 giorni prima, abbiamo saputo che Mussa è morto in questo centro, se no non l'avremmo saputo. Dunque chiedo a tutta la gente, le associazioni, gli attivisti, gli avvocati, chiedo che riusciamo a fare giustizia, a ridare giustizia alla famiglia, che il governo italiano riconosca l'ingiustizia e il razzismo che sta accadendo in questo paese. Vogliamo giustizia. E voglio ancora chiedere qua, tornando, attraverso Radio Blackout, approfitto di questa occasione per dire che il sistema migratorio dell'Europa, di questo Stato, per la questione dei migranti africani, libici, ovunque, deve veramente cambiare. L'uomo ha il diritto ad essere dove vuole, dove vuole, può camminare dove vuole. Un guineano è come un francese, è uguale a un europeo, a un americano.
Se tagli un guineano, dal suo corpo esce sangue. Dal corpo di un europeo esce sangue. Veramente trattano meglio gli animali, i cani, che noi.
Qua veramente mettono pure le giacche ai cani, hanno pure caldo, li trattano veramente bene. State veramente trattando gli umani peggio che i cani. La politica migratoria dovrebbe essere molto più semplice e non violenta. Si dovrebbe capire qual è l'obiettivo di una persona che viene qua. Non viene solo perché l'Europa è bella, sta là, viene per trovare una vita migliore, prova di poter soddisfare un po' meglio la sua famiglia. Qua dovrebbero dare un po' d'opportunità a chi viene, al posto di costruire dei cipiere. Dovrebbero convertire le cipiere in case, come case per accogliere la gente, e poi dovrebbero proporre un po' di futuro, una seconda chance, no? Magari qualcuno poi ha dovuto scappare dal suo proprio paese, aveva dei problemi magari nel suo proprio paese, e per quello si deve lasciare le persone avere un'opzione con una casa, un avvocato, magari dargli un permesso di soggiorno per 6 mesi. Questo darebbe una speranza di vivere. Non lo devi buttare in un cosiddetto centro, non c'è là dove non c'è cibo, non c'è cura. Questa cosa è assurda. Io chiedo a questa nuova generazione italiana, ma non soltanto Europa e ovunque, di cambiare questo sistema della mondializzazione. Siamo per entrare nel 22esimo secolo e la gente dovrebbe essere libera di andare dove vuole. Dovete aprire le frontiere. Tempo fa ci forzavano invece a venire qua con le manette, ci forzavano a venire in Europa, però poi è complicatissimo per venire. Ci chiudono le ambasciate, dobbiamo passare per il Mediterraneo e poi arrivati qua ci trattate come degli animali, ci traumatizzate. Devono chiudere i CPR, dovete fare dei CPR, delle case, e dobbiamo tutti vivere assieme. Dobbiamo accettarci, sarebbe veramente la migliore delle vite. Dobbiamo scambiarsi le culture, quelle africane con quelle europee, perché quando un africano viene qua in Europa può dare un po' della sua cultura, come lo fanno gli europei da noi. Noi, quando gli europei vengono qua, non le rifiutiamo il visa, anzi, lavorano. Dobbiamo veramente lavorare assieme per cambiare questo sistema, e io chiedo ai politici di cambiare questo sistema di migrazione, perché è proprio colonialismo puro. Questa cosa deve finire. Ormai non è più nascosto e questa cosa veramente deve finire.
Di migration, c'est du pur et dur du colonialisme modernisé. Donc que ça cesse. Les gens ont compris, tout le monde voit, rien n'est caché.
Colonialismo duro e puro, chiude così Tierno.
Sì, le ultime parole non so se sono state sentite in francese. Tierno dice non si tratta che altro che colonialismo moderno. Appunto accogliamo la proposta appunto interpretativa da parte del fratello di Moussa e della sorella di Ousmane, perché ci sembra che appunto il termine usato sia assolutamente pertinente rispetto al tipo di impianto che appunto i paesi dell'Europa occidentale e dell'America del Nord costruiscono all'interno delle linee del capitalismo differenziale, globalizzato di sfruttamento estrattivista delle, come dire, delle materie e di ciò che si può prendere in Africa, così come in altri paesi che non riguardano queste latitudini, e anche appunto di sfruttamento totale degli individui e dei corpi, sia come appunto tante volte abbiamo detto come forza lavoro a bassissimo prezzo, con appunto il ricatto del permesso di soggiorno come leva per poter sottopagare all'interno di condizioni indegne di lavoro le persone senza documenti europei, e poi appunto fino a spremerle al punto che se non muoiono all'interno di contesti di sfruttamento lavorativo, quindi se non muoiono nei luoghi di lavoro o nei ghetti in cui si trovano a vivere e a riscaldarsi d'inverno in condizioni di totale precarietà, se non muoiono in quelle condizioni lì, allora quando appunto non più produttivi in quei termini lì, diventano merce di scambio per gli accordi bilaterali tra paesi, e diventano profitti per le compagnie aeree come appunto la Royal Air Maroc, che deporta sia in Marocco che in Gambia. Diventano profitti per le compagnie che gestiscono i charter, per esempio i due charter settimanali che partono per la Tunisia, o diventano profitti per le aziende tipo Sanitalia e Kene che guadagnano sulla capitalizzazione appunto su dei corpi, sull'ammassamento dei corpi nei lager di Stato, nei CPR. Tutto questo appunto sono le varie sfaccettature che la colonia assume oggi, usando le categorie interpretative che ci hanno proposto i familiari di Moussa e Ousmane, e che appunto riteniamo anche le nostre categorie di interpretazione del reale, e quindi appunto le riproponiamo all'interno di questo discorso qua. Vogliamo appunto precisare che all'interno di questo quadro di analisi la morte, la capacità dello Stato di produrre morte che sia diretta, inflitta, uccisa, come è stato ucciso Rami per esempio, o che sia un colpo di pistola, che sia una macchina dei carabinieri che ti schianta contro un angolo, o che sia la morte indotta per istigazione al suicidio, la morte per sfinimento, la morte in mare, il fondo del Mediterraneo con corpi accatastati, tutto questo fanno parte del bagaglio di strumenti che lo dato si dà per terrorizzare un'ampia fetta della popolazione migrante, in modo da contribuire insieme al ricatto del permesso di soggiorno a tentare di tenere docili le grosse quantità di persone che si vogliono sfruttare e i cui corpi si vogliono capitalizzare. Quindi per noi è molto importante ribadire che invece bisogna dare voce alla potenza di lotta di queste persone, incoraggiarle e portargli solidarietà quando si rivoltano e quando lottano, e ostacolare chiunque cerchi di pacificare questa potenza di lotta, chiunque predi sulla vita di Rami, chiunque predi sulla vita di Moussa, chiunque predi sulla vita di Ousmane, facendo un pacchetto pacificatore di quella che invece è l'unica risposta possibile alla violenza razzista dello Stato, che è la vendetta e la rivolta.